Ti pregando.
Benvenuti innanzitutto a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Sei benedetta
fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Col lume celeste, Signore, prevenci sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Madre nostra,
Signore.
Beh, innanzitutto benvenuti e Monte Tauro. Questo nostro incontro, come un po' tradizione, è quello che faremo pomeriggio, raccontandoci un po' delle nostre famiglie. E abbiamo pensato di focalizzarci su un tema, cioè il tema della lezione divina nelle nostre famiglie. Ovviamente in un'oretta si fa pochissimo, però può essere per tutti una occasione bella di edificazione, diciamo così, delle, il nostro rapporto con la scrittura. Sappiamo, siamo certi che ogni comunità, insomma, cerca di domandarsi e di rinfrescare questo rapporto con la scrittura, e partendo da quello che Don Giuseppe ci ha trasmesso. Ed è per questo che abbiamo pensato di provocare questo incontro con un testo di Garruti che è arrivato a noi verso marzo, proprio all'inizio quest'anno, che ci è sembrato tra i tanti, perché tanti hanno provato a sintetizzare, a proporre la lettura, il rapporto di Don Giuseppe con la scrittura, e questo ci è sembrato che avesse qualcosa di più originale, più completo anche di tanti altri, no? C'è per esempio un testo molto bello di Bedia, anche brevissimo, sui teologi italiani, una raccolta di teologi italiani del Novecento che hanno fatto sulla scrittura, e hanno dato un apporto alla ricerca sulla scrittura. Sono tre pagine dedicate a Dossetti. E poi c'è il professor Marian, che è, per dire, una comunità nata dalla lezione divina che voi conoscete. E tanti altri. Il taglio di Garruti era sembrato interessante, quindi come provocazione, però, quindi non è che siamo legati a questo testo, ma è un modo per intavolare un po' il discorso. Quindi direi così, come metodo, cioè abbiamo circa un'ora, quasi fino alla mezza, poi dopo abbiamo l'ora media e alle 13 il pranzo. Quindi ci abbiamo un certo tempo. Chi parla, che venga qua, perché c'è un collegamento in streaming, quindi vi vedono anche e sentono bene. Ecco, quindi più che girare il microfono, venite pur tranquillamente qui, insomma. E sarebbe bello anche a forma di, se potete, anche non solo uno parla, ma anche domandare, interrompere, in modo che ci sia un certo tipo di dialogo. Ok? E qualcosa comincio io. Così. Eh. questi giorni è uscita la vita di San Serafino di Sarov, scritta da un monaco russo nell'Ottocento e pubblicata per la prima volta in forma completa. C'è un capitolo molto bello sul rapporto di San Serafino di Sarov con la scrittura, che voi certamente sapete, no? Serafino in certe fasi della sua vita, dato che procedeva per decenni addirittura, no? Quindi faceva certi tipi di vita monastica, però modificandola radicalmente. Per esempio, ha fatto la clausura radicale per 10 anni, no? Senza vedere assolutamente nessuno, non sapevo neanche se era vivo o morto dentro la cella. E poi è andato su un masso, fatto come Simone in austerità, giorno e notte, tanto che dopo chi l'ha raccontato si è passato su qualche piccola testimonianza sua e avanti. È stato degli anni che leggeva tutti i giorni tutti i 4 Vangeli e i Salmi, Salterio completo, tutti i 4 Vangeli ogni giorno e Salterio. E lui scrive così: parla del nutrimento dell'anima. Devi nutrire la tua anima con la parola di Dio. La parola di Dio, infatti, come dice Gregorio, il teologo, è il pane degli arcangeli con cui essi nutrono la loro anima, affamata di Dio. Prima di tutto ci si deve esercitare nella lettura del Nuovo Testamento e dei Salmi. In piedi dinanzi alle sante icone si devono leggere il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, mentre la lettura dei Salmi si può rimanere seduti. Dalla lettura della Sacra Scrittura il nostro intelletto trae un'istruzione che, sottolinea, per trasformazione divina lo modifica. È indispensabile istruirsi perché la nostra mente sia intrisa, per così dire, della legge del Signore, sotto la cui direzione la nostra vita va organizzata. È necessario leggere la parola di Dio in solitudine e leggere tutta la Bibbia in dosi ragionevoli. Per questo solo esercizio, indipendentemente dalle altre buone azioni, il Signore non priverà un solo uomo della sua misericordia, ma lo riempirà del dono di penetrazione. Ebbene, quando l'uomo nutre così l'anima sua con la parola di Dio, è pienamente idoneo al discernimento di ciò che è bene e di ciò che è male. Questo è solo, poi dopo continua perché parla ancora a lungo di questo rapporto. Quello che noi abbiamo colto, perché abbiamo fatto alcuni incontri sia personali che in comunità sul testo che abbiamo letto di Verruti, il pregio di questo articolo ci è sembrato quello di scandire la genesi del rapporto di Don Giuseppe e della sua famiglia nelle diverse tappe e sottolineare alcuni snodi che hanno caratterizzato questo rapporto. E quello che ci ha colpito anche il titolo, gli orientamenti istintivi delle origini, la prassi costitutiva, cioè, e quindi ha elencato, ha richiamato i 2 punti, 7 punti, la lettura continua, la lettura totale della Bibbia, la lettura integrale di ogni libro, la lettura quotidiana in almeno 2 ore di preghiera sul brano del giorno, poi la collezio comunitaria, la condivisione e il lavoro sui padri, dizionari, esegeti, secondo però un ordine e una priorità, su cui Don Giuseppe era anche ultimamente abbiamo dato noi in comunità alcune indicazioni prese da alcuni testi di Don Giuseppe. Giuseppe era molto preciso, anche severo con se stesso, ma anche con gli altri, anche con noi, quando per esempio Angelico ci parlava della Lezio, e sull'uso dei dizionari dei padri innanzitutto della Chiesa e dei commenti anche cosiddetti moderni, su cui dopo lui insisteva anche in modo gerarchico, dicendo: beh, prima si fa la Lezio, 2 ore di Lezio, poi si fa eventualmente, no? Poi su indicazione della comunità si studia, si prende questi testi, però secondo una gerarchia: prima ci sono i padri e poi ci sono prima i dizionari, i testi che aiutano le concordanze, bene, poi i padri, poi eventualmente qualche commento. A volte questi commenti erano affidati a un fratello, a una sorella, in modo obbedienziale, cioè qualcuno doveva prendere un testo e aiutare la comunità a leggerlo. In questo Don Giuseppe era molto preciso e forse anche chiaro, e non c'era confusione, insomma, no? Poi personalmente con qualcuno veniva fatto studiare, ovviamente chi studiava teologia doveva passare per il cursus normale, dove sapete, però io ricordo anche che negli anni 70, fine 60, Don Grandi, che insegnava teologia a Bologna, andò a rapporto da Neri e Dossetti, e l'unica cosa che gli disse Don Giuseppe umilmente, disse: guardi, lei insista con i seminaristi che almeno leggono la Bibbia prima di leggere i commenti, e che non studino la scrittura sui commenti solo, perché l'esame si fa su quello, no? Perché esistevano i seminaristi che la Bibbia non l'ha mai letta, però sapevano chi era Bultmann, sapevano chi era e cosa aveva detto questo, quest'altro ancora. E allora io ricordo che Don Grandi tornò da questo incontro con Don Giuseppe, a noi che eravamo studenti, e ci disse: guardate, io sono stato a Monteveglio e sono d'accordo con Dossetti, che dice che almeno bisogna leggere la Bibbia, quindi io vi chiedo di non venire agli esami senza aver letto i profeti, o lui era professore dell'Antico Testamento, eccetera. E poi l'altra cosa che Grandi fece su ispirazione di Don Giuseppe fu che il giovedì, il giorno che era per delle esercitazioni teologiche, che lui iniziò per anni la lettura del libro dei Salmi continua in ebraico. Quindi lui insegnava, erano 3 ore la mattina libere, quindi all'inizio venivano anche molti, poi pian piano ci siamo sottigliati queste ore, e c'era la lezione dei Salmi in ebraico con il commento di ogni parola e qualche riferimento a qualche autore, insomma, ma soprattutto era un metodo di lezione continua dei Salmi. E questo lo fece proprio sul suggerimento di Dossetti e Neri, insomma, perché lui li incontrò quegli anni prima di iniziare il suo insegnamento. E dopo c'è in questa parte della parte iniziale dell'articolo, mi fermo poi dopo, non vado tanto oltre, ma il tema della egemonia della scrittura in relazione alle scuole esegetiche. E in quegli anni a cui si riferisce il Garruti, era uscito, lo cita lui, il decreto della dottrina della fede sul metodo storico critico, no? Era un po' il tema di quegli anni in cui Don Giuseppe fece quell'incontro con Martini a Reggio, a cui si riferisce il Garruti. E di fatto era uno dei temi che ogni tanto Don Giuseppe dava qualche indicazione. Nella lettera a Giancarla, gruppi biblici, bellissima lettera che tutti voi certamente ricordate, e parlava proprio del metodo storico critico con un certo tipo di critica a questo metodo, no? I sei punti che vi richiama Garuti sono questi. Molte volte questi studi sono dovuti a congetture e mere ipotesi o supposizioni. Due, hanno validità solo in relazioni a sistemi più generali. Tre, sono frutto di premesse e sistemi filosofici. Già alcuni decenni prima, un decennio prima, padre Benoit aveva sottolineato questo aspetto, cioè che questi metodi, il metodo storico critico, era figlio di un certo tipo di filosofia positivistica. No? In molti casi sono già superati di fatto o a breve superabili. Sarebbe, questi giorni abbiamo preso un commento, quello di Grasso, che se l'avesse scritto ai tempi, no? Sarebbe stato, dice, ormai il metodo storico-critico ha fatto il suo tempo, no? E lo dice in modo molto semplice, come una cosa ormai assodata da parte di tutti, mentre allora solo qualcuno, come la Poteria, ha fatto qualche portata molto specifica, ecco, contro questo metodo. In molti casi sono già superati di fatto, brevi superabili. In Italia sono frutto di riciclo imitativo, per di più mancanti di vigore e originalità. Se infine c'è una ricerca in alcuni casi di successo editoriale oppure di carriera accademica addirittura. Queste Garuti distingue in questa litania di Don Giuseppe tre ambiti, ma direi forse per salvare da questa critica, insomma, un po' radicale. E resta il fatto che Don Giuseppe in pratica noi ci dava istruzioni in modo che noi potessimo accedere alla scrittura direttamente e soprattutto con la profonda convinzione, no, di questo dominio della scrittura nella nostra vita, e quindi una indicazione eminentemente pratica dovuta per una fede di cos'è la scrittura per noi, no? Quindi la scrittura deve condizionare, deve essere presente nella nostra vita, e questo diventava di fatto per noi una prassi, un modo, e lo è ancora oggi, no? Per cui davvero i problemi che vengono e ci sono in questo tipo di accostamento alle scritture, che è la lezione quotidiana, sono molto secondari di fronte a quello che è l'esercizio quotidiano di questo modo di stare sulle scritture. E quindi questo ci avvicina molto, no, alla... Questi giorni è stato molto bello che in un incontro, finisco, che il nostro fratello ha avuto con Grillo, che non è Grillo della politica ma quello della liturgia, che chiedeva come cosa è stato fatto nelle case in questi giorni, e molti hanno detto: beh, noi leggiamo i salmi, no? E ora uno è intervenuto dicendo: ma questa è una preghiera monastica, e gli altri hanno detto: ma no, questa è la preghiera della buona gente, della gente normale, insomma, no, noi non sappiamo cosa fare, c'è il rosario e leggiamo i salmi, no? E qualcuno ha obiettato, appunto, parlando di preghiera monastica: no, questa è preghiera nostra, è preghiera che ci ha consolato in questo tempo di reclusione, insomma, ecco. E è stata sorta una discussione all'interno di questo gruppo streaming, dove c'era il nostro Paolo, c'era Grillo, insomma, che dava un po' ragione a noi che non esiste la preghiera monastica in questo senso, cioè che la preghiera sulla scrittura e sui salmi è una preghiera del buon cristiano, del cristiano ordinario, ecco, questo è. E quindi, tornando a Don Giuseppe, direi che noi siamo convinti che soprattutto questi anni, se dopo il Concilio non ha avuto un certo seguito, no? Questa speranza che c'era che tutti potessero accedere più facilmente alla scrittura, è stato proprio perché c'è stata una complicazione, no? Questo di pensare che di dare questo compito a un certo tipo di teologi, di teologia, la quale ha fatto nient'altro che complicare, invece che rendere più accessibile, il rapporto con le scritture. Noi tante volte riscontriamo questa cosa, anche stando su qualche testo, studiandolo, perché io prendo come prete, lo faccio, metto a studiare, faccio, ho sempre sotto, come diceva Don Giuseppe, a volte un commento, però a volte vedo che c'è proprio un rendere difficile alla persona semplice l'accesso alle scritture invece di facilitarlo. E questo è in fondo una forma di gnosticismo, di elitarismo. Le scritture, no? È come quando tutte le volte che si faceva un corso diceva dunque, per leggere le scritture, che sono difficili, difficilissime, quindi il maestro si sforzava di dire che erano difficili, bisogna sapere questo, questo, quest'altro. Questo Don Giuseppe non lo faceva. Cioè, pensava che tutti noi potessimo andare direttamente, no? Senza queste precauzioni, no? Intellettualistiche, no? Potessimo andare direttamente a questo. E è una sfida, ovviamente, questo può essere anche pericoloso, può essere anche facilitante un certo ozio, una certa presunzione magari, no? Pauperistica o intellettualistica di un certo tipo, tutto quello che volete, però di fatto a noi Don Giuseppe ci ha insegnato questo e su questo cerchiamo volta per volta di rinnovarci tutte le volte che cominciamo con emozione un libro nuovo. Quest'anno Gli Atti è stata una cosa per noi stupenda, veramente, no? In questo frangente anche sembrava proprio ad hoc, ecco. Così ora è il Vangelo di Marco, cioè per noi ogni inizio e ogni fine, a parte che dispiaceva lasciare Gli Atti, ci abbiamo fatto una gran fatica a fare passaggio da Atti a Marco, ci dispiaceva finire quel libro quasi quasi, era voglia di ricominciare, insomma, no? E quindi c'è questa esperienza molto vera, insomma, e viva del rapporto con la parola.
Bisogna vederli? Qual è questo o questo? Questo. No, volevo fare una nota su un aspetto che è stato già messo in evidenza, che è quello della lettura continua e globale della Bibbia. Ed è una nota di oggi, perché ieri ci siamo, mentre ci accingevamo ieri sera a guardare le letture di oggi, ci siamo accorti, ne parlavamo io con Giovanni, che il Vangelo, secondo il lezionario, è praticamente tutto il capitolo 1 di Matteo, tranne gli ultimi versetti che parlano proprio della nascita di Gesù, con una differenza rispetto invece al nostro calendario, che manca il versetto 17. Cioè il lezionario prevede 1:16 e poi 18:23. Allora, cioè, dico, in un Vangelo così lungo, che disturbo dava metterci anche il 17, fare quel taglio lì? E Invece evidentemente il compilatore del lezionario ha pensato che fosse troppo pesante questa ripetizione. Tutte le lezioni sono 12, poi 12, poi 12, cosa serve? Insomma, una cosa che è inutile, 14, sì. E invece è un versetto importantissimo, non dico che è il più importante di tutto il capitolo, ma certo quello che tanto collega la genealogia ai fatti di Giuseppe e della sua famiglia. E poi è il momento in cui si vede che Dio ha in mano tutta la storia, no? Perché regola le generazioni che prima sembrano semplicemente delle cose che succedono agli uomini, uno genera, l'altro è generato, e si va avanti così in modo più o meno ordinato, più o meno disordinato. Invece quel versetto 17 ci fa vedere come invece è tutto calcolato da Dio e tutto proprio nel secondo il suo disegno. Allora, questo è un caso tipico che ci fa vedere l'assoluta superiorità di una, per la comprensione di un testo, della lettura globale rispetto alla lettura con i salti. E questo è un grave problema per noi, perché noi nella Chiesa siamo confrontati continuamente col lezionario. Noi preti, per esempio, evidentemente non possiamo sottrarci al lezionario, e perlomeno quando ci chiamano da qualche parte a dir messa, ecco, noi abbiamo il privilegio di aver ottenuto a Sabatini secolo secolo fa il permesso di fare la lezione dentro la messa, quindi non abbiamo questo problema. Però invece appena ci chiamano domani, Giovanni deve andare a dir messa che va al cuore, si troverà di fronte a un testo del lezionario, tanto per ricordarglielo, perché censura tutto quello che non gli garba. Vabbè, era per dirvi che dentro queste problematiche ci sta anche la problematica del nostro rapporto con la Chiesa. Noi vogliamo moltissimo bene la Chiesa cattolica, latina, romana, e i nostri fratelli che abitano a pochi centinaia di metri da noi, le parrocchie vicine, però questo è un problemino non piccolo che sempre ci imbarazza, oltre che a farci super lavorare, perché oltre alla preghiera sui testi nostri, tante volte siamo chiamati anche alla preghiera sugli altri testi, quindi si raddoppia tutto, la giornata diventa piuttosto impegnativa, anche la testa un po' appunto perde qualche cosa. Ma adesso sono stato fin troppo lungo, volevo però dirvi un'altra cosa che mi sta molto a cuore, oltre al problema della continuità nel lettore della Bibbia, e che non emerge nell'articolo, sia pur bello secondo me, di Paolo Garuti, perché citando tante volte quel libro di Don Giuseppe, La parola di Dio, seme incorruttibile, eccetera eccetera, non dice una parola che Don Giuseppe usa per dire del suo modo di rapportarsi a scrittura, che invece è proprio secondo me luminosissimo per capirlo, quando lui dice è una lettura ingenua della scrittura. E secondo me qui è geniale questo aggettivo, perché fa riferimento proprio al modo con cui Gesù tante volte parla dei misteri del Regno dei Cieli in rapporto con i piccoli, e quindi su quello proprio si divaricano due approcci, quello dei piccoli e dei semplici, e quello invece dei dotti e degli intelligenti.
Chi parla se si presenta, dice la famiglia della
Visitazione. Io mi chiamo Francesco, faccio parte delle famiglie della Visitazione, Bologna, San Martini, così.
Io sono qui per porre dei problemi, però non tanto per magnificare quello che facciamo e di cui siamo convinti e che è dimostrato dal fatto che lo facciamo da tanti anni, e però bisognerebbe restringere, cioè voglio dire, è molto difficile approfondire. E la difficoltà che io sento è il fatto che bisognerebbe restringere l'argomento. Una cosa è la lezio, se si intende per lezio le due ore di preghiera e il dialogo comune. Un'altra cosa è il rapporto più generale con la scrittura, che è sempre implicato naturalmente, ma che nell'esperienza, nella prassi nostra, richiede tante altre cose, introduzioni, postuazioni, eccetera. Lo stesso discorso che stiamo facendo noi oggi, sono cose diverse, voglio dire, è difficile parlare di tutto insieme. Quindi io mi attengo in queste osservazioni all'articolo, cioè al rapporto con la scrittura, ma quello proposto da Lanfranco con l'articolo che riguarda il metodo storico critico. Anche qui c'è una certa genericità, perché quando noi diciamo metodo storico critico non sappiamo bene cosa stiamo dicendo, cioè non sappiamo bene, forse ciascuno lo sa, ma bisognerebbe esplicitare, bisognerebbe precisare. Ecco, comunque, tenendo conto dell'articolo, io vorrei fare alcune distinzioni, alcune precisazioni. Secondo me una cosa è la posizione teorica di Don Giuseppe. Garuti stesso dice che non l'ha conosciuto e che lui ricava questo bell'articolo da alcuni testi. E un'altra cosa è la prassi concreta di Don Giuseppe. Sono due cose in collegamento naturalmente, ma sono diverse. Tanto più se ci si basa su un testo, questo ci tengo a dirlo, come quel testo che per lo più è stato il testo per molti, per esempio diversi nostri amici che fanno di mestiere gli esegeti, il testo della la parola di Dio, seme incorruttibile. Secondo me Don Giuseppe mai e poi mai avrebbe pubblicato un testo del genere così come sta. Questo io lo dissi fin da quando fu pubblicato, è stato pubblicato postumo, non è Don Giuseppe che ha pubblicato un testo così, non l'ha mai scritto questo testo. Questo testo mi risulta che sia una sbobinatura di discorsi che lui faceva a braccio e aveva un tipo di uditorio di cui bisognerebbe tenere conto. Naturalmente ci sono delle sue convinzioni, è chiaro, non è che non sia un testo che non sia valido, ci sono delle cose bellissime, ma ci sono anche pagine che sono servite a molti, compreso persone come Monari, anche come il Cardinale Martini, che avevano obiezioni rispetto a un certo tipo di formulazione. Io sono convinto che Don Giuseppe, che era così attento, cioè, a un testo scritto e pubblicato, avrebbe fatto mille precisazioni per poter dire eventualmente anche le sue critiche a questo metodo. Io questo credo che sia un testo molto bello, ma un testo problematico da questo punto di vista, cioè prendere quel testo per basarsi sulla concezione di Don Giuseppe riguardo al metodo storico critico è improprio, secondo me, o almeno inadeguato. Ecco, la cosa pratica, quando dico che una cosa è la posizione teorica, quando anche Don Giuseppe discuteva di questi problemi, e una cosa è la sua prassi, significa anche che la sua stessa prassi ha avuto un'evoluzione. In comunità noi abbiamo avuto molte discussioni. Don Giuseppe si è reso conto a un certo punto che le persone che aveva attorno non erano attrezzate culturalmente, il che Don Giuseppe era dell'idea che tutti dovevano leggere la scrittura, ovviamente, ma una cosa è dire alle persone: guardate, leggete direttamente la Bibbia, ma lasciate perdere i commenti a persone che sono marce di studi critici, perché questa era la situazione. E una cosa è dire: non leggete i commenti a persone che non sanno niente e che magari sono addirittura in difficoltà semplicemente a capire quel che leggono, cioè non hanno una disciplina intellettuale che si forma solo con gli studi, eccetera, indipendentemente questo dal grado di intelligenza, e non hanno queste attrezzature. Don Giuseppe si è reso conto di questo, ha cercato di dare anche una svolta in comunità. Questo ha provocato anche discussioni e reazioni. Io ricordo, ecco, le due o tre giornate che facemmo nel 92, mi pare, se non vado errato, dopo una lettura del libro della Genesi, c'erano molte nuove fratelli e sorelle, e Don Giuseppe voleva riprendere il Pentateuco e si impose lui, ingabbiò l'omelia dialogata, qui siamo nell'omelia dialogata insieme, e la ingabbiò in interventi prestabiliti, e quindi affidò a uno di fare l'introduzione sulla base di certi commenti, eccetera, ma insomma lo spirito generale era: torniamo a scavare nel senso letterale, perché altrimenti voi pensate che sia lo Spirito Santo che vi fa fare questi collegamenti e questi voli, e invece la vostra fantasia. Cioè, questi problemi esistono, quindi bisogna tutto molto precisare per potere, e questa era la cosa che io volevo, insomma, esprimere malamente, che per potere mantenere, sviluppare in condizioni anche diverse proprio le convinzioni di Don Giuseppe, bisogna anche cambiare molte cose, bisogna rendersi conto che noi abbiamo molte altre cose che ci consentono di leggere la scrittura. Naturalmente questo non vuol dire che sia uguale per tutti, non sto dicendo che in un gruppo, in una comunità, eccetera, in un cammino sono necessarie parecchie cose. Quindi, cioè, che Don Giuseppe, adesso io non ricordavo questo, abbia usato l'espressione lettura ingenua, andrebbe precisato, perché se c'era uno che non era ingenuo quando leggeva era Don Giuseppe, anche se avesse voluto, forse voleva dire qualcosa di profondo, indubbiamente, però non può essere semplicemente, per fare un esempio, trasferito in qualunque modo come formula che va bene per tutti in qualunque momento. Questo bisogna stare attenti. Ci sono degli equilibri difficili, ecco. Adesso potrei forse terminare qui, ma volevo fare un esempio della tradizione classica ebraica, che nel rapporto con la scrittura distingue due ambiti: l'ambito dello pshat e l'ambito del dras, cioè del senso letterale, e invece quello dell'applicazione, che molto si esprimeva nelle omelie sinagogali, di cui abbiamo anche tante testimonianze. E ciascuno di questi approcci ha il suo metodo e le sue fondamenta. Naturalmente non sono del tutto scindibili uno dall'altro, è chiaro, perché nel metodo dell'assenso letterale ci possono entrare tanti metodi concreti: il metodo filologico, il metodo storico, il metodo letterario, l'analisi letteraria, l'analisi retorica. Questo è tutto, appartiene tutto al metodo, al senso letterale, cioè deve rispondere alla domanda, nei limiti possibili della ricostruzione che noi possiamo avere, che cosa intendeva l'autore, Matteo, Marco, Isaia, quando ha scritto questo testo, o che cosa noi possiamo ricavare proprio da questo testo rispetto al significato che l'autore stesso voleva dare. Altra cosa è quando la scrittura viene letta nella sinagoga e si fa l'applicazione della scrittura. E lì è un altro metodo, è un'altra dimensione, vorrei dire, se non vogliamo dire applicazione, possiamo usare termini più adatti, ma è una dimensione diversa, sempre della scrittura, sempre del rapporto con la scrittura, ma una dimensione diversa. Ci possono entrare cose bellissime, devono entrarci, che riguardano la nostra vita. Che cosa ci dice il libro degli Atti a noi. È chiaro che le due cose non possono essere totalmente separate, altrimenti ci sono dei rischi. Facciamo dire agli Atti quello che Luca non voleva dire, però sono due cose diverse, perché la scrittura è colore che entra la considerazione teologica anche. Cioè, che cosa noi siamo convinti? Che la scrittura ci parla anche oggi, che c'è lo spirito e che c'è una certa contemporaneità, come dice Don Giuseppe, ecco, con la scrittura, ma è su questo piano che si può creare la contemporaneità. Ma questo piano non può esimersi e non può eliminare il problema del senso letterale e dello studio della scrittura. Io penso che qui siano problemi molto interessanti. Se noi vogliamo mantenere questo, avremo bisogno di, forse ci converrebbe, sarebbe interessante, non so, si fanno sempre commissioni, se noi potessimo su questi temi, dire anche a Lanfranco, in particolare a Lanfranco. Abbiamo anche esperienze diverse, perché noi negli ultimi anni, un gruppetto di noi, un gruppo che però ha avuto una certa influenza in comunità, ci siamo fuori dall'omelia, ci siamo impegnati nell'un aggiornamento sui risultati.
Faccio una domanda, insomma, sì. Cioè, io anche sono d'accordo che Don Giuseppe, anche di fronte a certe persone, sapeva teorizzare bene e contestualizzare la sua visione, la sua Bibbia. Quindi quando si trovava in certi ambiti era molto, molto attento e molto preciso, no? Nella prassi concreta, invece, tu distingui tra posizione teoretica e prassi concreta. Nella prassi concreta tu pensi che si possa, per esempio, fare che le nostre famiglie possano impostare un itinerario formativo? Perché se entra un giovane in una comunità, no? Che di scrittura non sa niente, diciamo, noi possiamo dire, beh, come sa che c'è? E il pasto ce n'è abbastanza, mattutino, le letture, eccetera. E si debba semplicemente avviarlo così, oppure tu pensi che sia necessario fare per loro una verifica, una... Per esempio, se capiscono addirittura il lessico biblico, no? Cioè, certe frasi, certe... Cioè, io per esempio ho dei giovani che non sanno cos'è lo Shabbat, e quando parlano del sabato prendo delle letture come sul sabato, non sanno leggere il Vangelo perché non capiscono tutto il valore teologico del sabato o solo quello che ci trasmette l'Antico Testamento sul sabato. Io posso dire, tanto se loro rimarranno fedeli qui per anni, prima o poi la sfogliano, dai che scoprono la cosa del sabato. Oppure dire, no, aspetta, qui se mettiamo a lavorare sullo Shabbat e facciamo leggere libri, le cose, o facciamo degli studi appropriati. Ecco. Ti chiedo, le nostre comunità si devono attivare in questo modo? Cosa devo fare?
Ma forse la domanda dovrei fare io a te. Perché no, se dovessi rispondere così sulla base dell'esperienza passata, almeno nostra, anzitutto dipende dalle persone stesse, bisogna capire anche cosa è meglio per lui, perché ci sono molte esigenze in una domanda sola. C'è l'esigenza di una formazione spirituale, c'è l'esigenza di un rapporto con la scrittura che rimanga un rapporto di fede e devoto. Questo non è facile, ma c'è anche l'esigenza di far sì che uno impari, abbia nozioni per capire la scrittura. Quindi Don Giuseppe ha fatto un po' di tutto. A qualcuno, forse i primi, mi risulta, io non c'ero, avevano messo via tutti i libri, tutti gli studi, tutti, ma erano tutta gente che era abituata a ragionare. Lui voleva, secondo me, se capisco, che tornassero a ragionare spiritualmente o teologicamente non sulla base degli schemi che avevano già in mente, che venivano non dalla scrittura ma da un altro tipo di formazione spirituale come c'era allora, e quindi era meglio fare una apparente tabula rasa, perché poi è chiaro che diciamo, gli strumenti intellettuali che uno ha, se li porta, naturalmente che non sono male, ecco, ma successivamente c'è un problema di equilibrio successivo, ma la comunità come tale, secondo me, ha bisogno di tutto. Il problema sono le persone, gli equilibri, secondo me ha bisogno di tutto, e difatti si è fatto tutto. Anche tu hai fatto studiare teologia a qualcuno. E perché? È perché uno si rende conto che per portare avanti la grandissima impresa, perché no? Ecco, di una lettura continua della scrittura, eccetera, c'è bisogno anche di altri strumenti. Il problema sono le proporzioni, forse. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, perché non voglio monopolizzare, è che noi viviamo un periodo, vediamo decenni, particolari rispetto ai periodi precedenti. Cioè viviamo sul piano teologico, c'è stato il concilio, ma poi c'è stato il post-concilio, stando sempre al nostro tema essenzialmente rispetto alla scrittura, viviamo un periodo di grandi cambiamenti di parametri, di punti di riferimento. Io ricordo, questa è una presunzione che mi do, io ero attento alla scrittura anche quando sono entrato in comunità, anzi già da prima, perché avevo già 30 anni, 29 anni, quindi avevo già fatto i miei studi, eccetera, e la scrittura stava al centro. Però io ricordo come si commentava in comunità la scrittura, a Gerico, eccetera, ma noi commentiamo oggi in modo molto diverso, tutti commentiamo molto diverso, perché abbiamo inevitabilmente pian piano acquisito nuovi punti di riferimento. Non leggiamo più gli atti come si leggevano allora. Adesso io sono un po', diciamo, malesco, un po' grossolano, cioè come la storia che Luca vuol far vedere di quanta fatica ha fatto la Chiesa per separarsi dal giudaismo. Questa è la traccia con cui si leggevano gli atti, e io me lo ricordo perché ero attento anche allora, anche se non tutti i conti tornavano. Neanche allora non tornavano tutti i conti, il rapporto di cosa dice Paolo rispetto alla legge, quanto abbiamo discusso con Don Giuseppe, ma non tornavano tutti i conti, si sforzava in una certa prospettiva. Tutti questi punti di riferimento sono cambiati, e quindi c'è bisogno di un aggiornamento anche, è chiaro, ma è chiaro, però sul piano comunitario, come era la domanda di Gianfranco, non mi sento di andare oltre, cioè il piano comunitario pone esigenze importanti. Io ricordo solo, ripeto solo, che rimane il problema, ed è un problema vero, importante, che può darsi sia in parte in qualche momento più trascurato, di un rapporto orante con la scrittura. Questo è un problema serio, perché è un problema serio, però questo è che voglio dire, se noi prendiamo sul serio anche il resto dei problemi. Se noi invece il resto dei problemi li scartiamo con facilità, il rischio, secondo me, c'è di arrivare a dire cose per persone che tutti i giorni parlano sulla Bibbia, cose come disse qualche volta Don Giuseppe in modo un po', ecco, sbarazzino, dice cose che non stanno né in cielo né in terra. Cioè lui si rese conto che avevano bisogno di formazione alcune persone che arrivavano, perché pensando al futuro della comunità, da un lato si preoccupava che rimanesse un rapporto religioso con la scrittura, ma dall'altro si rendeva conto che il rischio c'era che queste persone non attrezzate continuassero a commentare la scrittura dicendo cose che rimanevano sempre più difficili e lontane dalle acquisizioni nuove, ecco, che poi sono acquisizioni anche ecclesiali.
Non ti sei presentato? Non ti conosco.
Purtroppo mi conoscono tanti. Io sono Giovanni Paolo, sono della comunità, piccola famiglia dell'Annunziata.
Io sono Basilio della piccola famiglia dell'Assunta e che conosce molto bene la piccola famiglia dell'Annunziata. Io devo dire solo questo, secondo me, di essere stato, come tutti noi, no, molto privilegiato, perché io sono arrivato a conoscere due persone che mi hanno veramente cambiato completamente, ma la persona unica che mi ha cambiato poi è il Signore, ma però tramite quelle due persone, Giovanna, che abitava a Bologna, al primo mistero che vi ho detto, la cappella dedicata all'Annunciazione all'inizio di San Luca, e chiaramente il nostro padre Don Giuseppe, perché io sono arrivato, sono tornato alla fede, diciamo così, che avevo abbandonato dopo una ventina d'anni. Io ero tabula rasa, non avevo nessun studio teologico, non leggevo mai il Vangelo, quindi ero un terreno fertile, no? Senza bisogno, non avevo studiato né prima né dopo né teologia né critica, eccetera, niente. E quando sono andato lì, Giovanna mi ha messo davanti la lettura continua, si partiva da 10 salmi e poi dopo due capitoli del Vangelo poi si tornava ai salmi, e in una settimana si leggeva tutto il Salterio e tutto un Vangelo, e poi si ricominciava la settimana dopo, dal lunedì al sabato, anche mi ricordo sabato mattina, e quindi e poi tutte le omelie, appunto, a cui partecipavo il più possibile Don Giuseppe, che io ero un esterno, ero un amico, e poi in quel periodo sono stato molto molto molto, non dico fortunato perché è più bagaglio il fortunato, dico privilegiato, perché c'erano ogni 15-20 giorni incontri che faceva Don Umberto sulla scrittura, e quindi io andavo regolarmente, quindi Don Umberto lo conosceva tutti benissimo, no? Che era uno che ti rendeva facile nello spiegare le cose più difficili della scrittura. Quindi io ho avuto questa formazione, no? Sulla parola di Dio e sulla scrittura. Quindi tuttora io dico, la mia formazione è avvenuta attraverso proprio la parola di Dio, letta e commentata in comunità, prima a Bologna e poi qui, e senza bisogno di... Ecco, l'unica cosa che io prendevo, che mi regalarono la Tob, e quelle note che ci sono nella Tob, alcune sono bellissime, poi alcune mi hanno detto sempre di stare attenti, infatti io stavo attento perché c'erano delle cose che potevano anche andare fuori, no? Ma io poi leggendo quelli, cioè sentendo le omelie del padre e di altri, andando a vedere non solo quella piccola nota che c'era lì, ma collegandola a un altro passo che mi veniva in mente, a un'altra nota che vedevo, che poi ti faceva leggere la scrittura, perché quel passo lì ti riportava, non so, al Genesi, il Genesi ti riportava a Marco, eccetera. Quindi era tutto un mondo nuovo, ma un mondo di scrittura. Quindi io sono arrivato adesso, qui dico una cosa, io questo storico critico non lo conosco, non l'ho studiato, teologia non l'ho studiata, però se oggi mi dicono, guarda, vai a parlare in questa parrocchia o tre, di un libro della scrittura, di un Genesi eccetera, o di un Vangelo, io non ho paura, ci vado tranquillo, perché so che io sto sulla scrittura e le cose mi vengono, non perché le sappia io, ma che il Signore mi ispira. E qui dico solo questo, cioè il resto va tutto bene, perché anche Giuseppe diceva, appunto, no, che diciamo noi, cioè il libretto storico critico va preso un pochino, cioè ci sono delle cose importanti, delle cose valide, no? Però va preso un pochino con attenzione, come una medicina, dice, no? Quindi bisogna stare attenti, e tutto è valido, tutto serve, secondo me io tutto serve, però visto in maniera proprio che tu sei poi capace di dire questo serve, ma serve poco, quell'altro non serve a niente, ecco. E quindi riuscire a discernere quello che più, e questo è lo spirito che ti fa discernere. Quindi chiaramente io dico, sono molto molto privilegiato, perché essendo un tavolo rasa ho avuto questa formazione, e io sono felicissimo, certo, è chiaro che chi ha avuto una formazione molto più piena, prima e dopo, eccetera, di teologia, di storia, è chiaro che forse farà più fatica a stare sul testo solamente perché poi gli vengono in mente tutte le critiche che ha studiato, ecco. A me non mi vengono in mente perché non ho studiato, quindi sono tranquillo. E poi, come diceva Giuseppe, a parte quello della, che è citato, no? Dice, non è la famiglia che fa la lezione, ma è la lezione che fa la famiglia.
Io dico una cosa adesso, perché poi sicuramente qualcun altro ha qualcosa di molto più intelligente da dire, però io sono Paolo di questa comunità della Figlia dell'Assunta. E, allora, io volevo dire così, più a modo quasi di testimonianza, no? Che però risuona un po' con questo testo di Garuti, anzi, questo pensiero me lo ha suscitato, e anche così, meritando anche la preparazione a questa liturgia, no? Anche a questa festa di oggi, e poi anche proprio lo dico adesso perché sentivo dirlo dopo che ha parlato Giovanni Paolo e dopo quello che ha detto Franco. E, cioè, io sono arrivato qui in famiglia, anzi prima ancora di arrivare in famiglia, ma qui a Monte Tauro, avevo 18 anni, 19 anni, e già leggevo la Bibbia per conto mio da qualche anno, e mi ero tanto appassionato, come un adolescente si può appassionare delle cose del Signore, e l'avevo letta sia da solo che con l'aiuto di altri, no? Di qualche movimento, di qualche prete. Però quando sono arrivato qui, anche di qualche direttore spirituale, per esempio, quando sono arrivato qui mi sono reso conto che nell'Eucarestia che presiedeva quel giorno Franco, e dopo la condivisione biblica, e anche dopo un momento di confronto con i padri che si erano distribuiti in comunità, io alla fine dell'omelia ho detto, cioè, è questo che io cercavo questo tipo di lettura della parola. Io non potevo immaginarmi a 18 anni senza nessuna formazione esegetica, teologica, che esistesse molti modi esegetici di leggere, molti approcci, però quel giorno mi sono detto, ecco, io cercavo questo, e mi sono fermato qui. E questo, lo dico, ecco, la seconda cosa che dico è questa, anche nel Vangelo di oggi, no? Dove prevale il tema, la parola di generazione, quindi della figliolanza, della paternità. Cioè, io attraverso un rapporto con la parola di Dio di questa comunità, fatto così come Garuti ha detto, no, in quei 5-6 punti sul gruppo centro di documentazione, io ho trovato la paternità di Don Giuseppe, che è stato poi per me il padre che mi ha insegnato a leggere la scrittura. Personalmente non l'ho conosciuto, ma l'ho conosciuto attraverso Franco e attraverso la comunità. E questo secondo me è molto importante, perché quando si affida la lettura anche nella Chiesa a un esegeta, a uno studioso di esegeti, di esegesi, o a qualche persona formata sull'esegesi altrui, non nasce una paternità, nasce della conoscenza, della formazione, magari anche intellettuale, magari anche metodologica. Ma la paternità è un'altra cosa, e quella paternità, cioè, che ti collega a chi è veramente padre e chi ha fatto nascere questa esperienza. Mi ha colpito molto la terza cosa che dico, che Garuti nota che la piccola famiglia non è nata ispirandosi a qualche altra esperienza monastica o separandosi da qualche altra esperienza religiosa, ma direttamente dal rapporto con le scritture. Quindi per noi il rapporto con le scritture è generante, è generativo, e quindi è in quello che si gioca anche la nostra fecondità di far figli a Don Giuseppe. Quindi quello che secondo me mi era mancato in quei pochi anni di frequentazione adolescenziale con la scrittura, e che manca a tanti che incontro oggi, è non tanto un metodo di lettura della scrittura o la scrittura stessa, perché oggi chiunque legge la Bibbia in tutte le parrocchie, in tutte le scuole di teologia, tutto è farcitissimo di Bibbia. Non è che come ai tempi in cui cominciava Don Giuseppe la Bibbia era una cosa da protestanti, oggi chiunque ha in mano la Bibbia, c'è l'app con la Bibbia, no? Tutto, il versetto quotidiano, tutte le cose. Però è quello che manca, è leggere la Bibbia in una paternità. e questo io lo sento molto forte. L'ultima cosa che dico, anzi la penultima, è questa: che quando ho letto i passi, cioè i punti che Galuti ha sintetizzato così, no? Lo studio individuale dei ricercatori si volle subito inquadrato nella lettura comune della Sacra Scrittura, secondo criteri che ancora restano esemplari: lettura A, lettura continua; B, lettura totale della Bibbia; C, lettura integrale di ogni libro; D, lettura quotidiana; E, ripresa del testo quotidiano in 2 ore di preghiera; F, una collazio biblica comunitaria, che poi è diventata nel suo luogo naturale, anche originario, cioè l'Eucaristia, la liturgia; G, lavoro svolto in biblioteca con il contatto continuo col pensiero dei padri e dei teologi, anche con fonti, dizionari, opere di esegesi, quindi anche esegesi storico-critiche, e le altre forme, insomma, di esegesi, che poi in seguito anche sono cresciute e nate, e spesso poi criticandosi l'un l'altro, no? Ecco, quando io ho letto questo mi sono ricordato della Dei Verbum. Adesso quello che dico non è che lo voglio dire perché voi non lo sapete, ma perché sembra importante, cioè che nella Dei Verbum, in cui poi in qualche modo viene battezzata la questione dei generi letterari, no? Dopo tutta la storia lunga da Harnack in poi, a un certo punto viene battezzata quella. E in un paragrafetto in cui si parla prima dei padri della Chiesa e della liturgia, il rapporto alla parola, e poi anche dell'approfondimento esegetico e dei generi letterari. E poi il numero 25 di Dei Verbum dice che si auspica che i chierici e tutti i ministri della parola, si nominano i catechisti per esempio, dimorino nelle scritture, le frequentino con una, dice, lectio assidua, e poi dice exquisitum studium. Poi, che tutti i fedeli, quindi non solo i chierici, apprendano la scienza di Gesù Cristo con una lettura frequente. Poi dice che questa lettura assidua e frequente avvenga nella liturgia e nella lettura amante, personale. Poi, che la lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera. Poi, un altro punto, al 12, dice: per ricavare con esattezza il contenuto dei testi sacri si deve badare al contenuto e all'unità di tutta la Scrittura, quindi per la lettura totale. Bisogna dunque, poi dice al 16, dice che viene ricordato che i libri dell'Antico Testamento, integralmente assunti nella predicazione evangelica, acquistano e manifestano il loro completo significato nel Nuovo Testamento, e a loro volta lo illuminano e lo spiegano, quindi ancora per l'integralità della lettura. Cioè, ho, come dire, questo contatto, no? E mi viene a dire esattamente, cioè quello che in prassi ha fatto Don Giuseppe con la sua comunità è esattamente quello che occorreva fare per recepire Dei Verbum. In pratica più che in teoria, no? E oggi dico, questo problema che abbiamo oggi con il Concilio Vaticano II, cioè non certamente noi, insomma, tutti i grandi temi del Concilio sono di nuovo tornati in modo molto violento, polemico, no? Anche con l'occasione di questo pontificato, e che invece per il pontificato precedente a questo punto non sentivamo più nominare, cioè sembra tutto andasse benissimo, no? Quindi la questione liturgica. Poi il magistero del collegio episcopale, quindi la collegialità, la chiesa come comunione, tutte queste cose. Ma mi sembra, sono io che sono un po' distratto, che invece sulla questione sulla parola di Dio non è tanto discussa, non è tanto sui giornali o sulle nostre discussioni o litigi fra tradizionalisti e progressisti. E questo mi fa dire o che la questione è veramente risolta perché è andato tutto bene, oppure è così dimenticata perché è completamente fallita. Ecco, e allora mi viene a dire, anche rispetto al fatto che noi possiamo generare la paternità di un Giuseppe, mi chiedo tanto, le nostre famiglie che invece praticano questo metodo, questa prassi, questa vita con la parola, che apporto danno alla Chiesa oggi in questa seconda ricezione del Concilio, se danno qualche apporto o no, o se è una questione solo così interna nostra tra di noi. E volevo chiudere su questa cosa qua, visto che in Albania ci sono i dervish, no? Questi monaci tradizione sciita, sufi, così. Però io ho conosciuto l'estate scorsa uno di questi dervish, Michele. Prima mi ha detto come ha cominciato lui con il suo padre spirituale, con il suo maestro. Ha detto che la prima volta che è andato lì gli ha detto: tu impari, ha detto, io devo imparare a diventare un dervish, un sufi, quindi non so pregare. Ha detto: imparate a memoria questo pezzo del Corano, che era in arabo. Lui ha detto: ma io non so l'arabo. Ha detto: lo stesso, tu imparate a memoria e poi intanto fai il cuoco. E dopo quasi un anno che solo faceva il cuoco, ancora non aveva imparato il pezzo in arabo, gli ha detto studiato in arabo, poi guarda, è finito, beh, l'ha studiato in arabo e dopo gliel'ha tradotto. E poi, e questo mi ha fatto venire in mente una cosa, che la paternità significa formazione, cioè significa trasmissione fondamentalmente, la trasmissione in famiglia dove penso che sia pratica. Lo stesso Don Umberto che si è citato, però Don Umberto è bello quando quel libretto Esercizi di esegesi, cioè, io non l'ho conosciuto ma mi sono appassionato ad ascoltare il CD di Don Umberto, perché ti mette lì e poi dice adesso leggiamo il pezzo, adesso facciamo l'esercizio, e questo secondo me è molto importante. Oppure uno che ti mette lì seduto e devi stare un'ora solo a leggere il testo senza nient'altro, e poi la seconda ora ti permetti con i paralleli. No, questo secondo me è una trasmissione da padre a figlio, da maestro a discepolo, che francamente nella Chiesa oggi mi sembra che manchi tanto, e che invece penso che in casa nostra c'è, e ci dovrebbe essere. Questo forse è il nostro, non so, anche la nostra strada per trasmettere alle generazioni future, di generazione in generazione, la paternità di Don Giuseppe e alla Chiesa, non so, però.
Io sono Sara di piccola famiglia dell'Annunziata, e sono stata molto contenta di questa sollecitazione, il testo che ci è stato mandato, perché è un tema che mi sta molto a cuore, e proprio nel rapporto, nell'amicizia con le altre comunità che seguono la regola. E io sento l'esigenza di un confronto per un cammino comune, quindi era un argomento che desideravo molto si approfondisse. Adesso mi ricordo quando appena sono entrata, mi sembra che ci fossero i San Martini, forse c'eravate anche voi, Don Giuseppe a casa Santa Maria fece un incontro in cui ognuno doveva dire come faceva la lezione, non so se ve lo ricordate. Io c'ero, ero appena entrata, fu una cosa molto molto bella. E comunque io mi faccio fare qualche appunto. Il padre sognava, l'ha detto tantissime volte, sognava che ci fosse una generazione di figli nati dall'esperienza di Monteveglio che leggessero la scrittura, che potessero avere, accostarsi alla scrittura senza avere alle spalle il bagaglio della formazione classica, di una filosofia greca, insomma, forse anche in questo senso, nulla prima del testo, forse, non è questo puntualmente che vuol dire, però forse. Io sarei un esemplare di questa seconda generazione, nata dall'esperienza di Monteveglio, senza una cultura classica, però con la Bibbia, sì, quella sì. E, ecco, però Don Giuseppe, che auspicava questo, negli anni 90, quando ci trovavamo ad essere parecchie sorelle, parecchi fratelli, entrati da metà degli anni 80 in poi, ci fu un certo dibattito in comunità sulla lettura della parola di Dio, e mi ricordo che Don Giuseppe aveva dato disposizioni perché ogni libro che noi cominciavamo a mattutino, dell'Antico Testamento quindi, fosse preparato dalla semplice introduzione della lettura della Tob, cioè a tavola noi leggevamo l'introduzione della Bibbia della Tob. E noi infatti questo gruppo di giovani, di ragazze, di ragazzi che erano entrati in quegli anni lì, per lo più non eravamo istruiti neanche scuole superiori oppure istituti anche professionali, tecnici, così, evidentemente lui si rese conto che nell'assemblea poi la composizione di persone preparate culturalmente e non preparate, proprio preparate a saper leggere un testo qualsiasi, un testo scritto, era diversa, non era più la maggioranza, erano la varia Suor Maria Gallo, Suor Agnese, Suor Cecilia, e quelle non preparate erano poche, era diventato un po' diverso, nei nuclei ci si trovava ad essere persone molto sprovvedute mediamente, tra l'altro nella nostra comunità le ore di preghiera, insomma il tempo per dedicarsi alla scrittura è veramente tanto. Ecco, io non dico che ci dobbiamo livellare, e quindi forse anche la proporzione delle nostre presenze era cambiata. Nei nuclei non c'era più la maggioranza di persone preparate e una minoranza ignorante che ascoltando imparava e si formava, quindi si formava dalle altre, e quindi anche noi dovevamo essere in un qualche modo formate. La lettura, diciamo così, ingenua della scrittura, che tante volte anche nei nostri dibattiti da qualcuno è difesa e anche portata un po' come bandiera, io ho notato che può diventare in realtà anche una lettura un po' superba della scrittura. Cioè, noi perché abbiamo ascoltato Don Giuseppe, abbiamo avuto Don Umberto, perché leggiamo tanta Bibbia, in fondo noi poi siamo al sicuro, sappiamo tutto. Cioè, la lettura ingenua da parte nostra può diventare al contrario, perché sappiamo cercare una parolina sulle concordanze greche, poi a casomai anche ebraiche, allora noi siamo a posto. Insomma, io questo rischio qui lo sento. Adesso dico cose, considerazioni un po' sparse. Il discorso appunto della Bibbia nelle... che tutti possono leggere la Bibbia, io ci tengo tantissimo e in questo stimo tantissimo le comunità che conosco di più, cioè Monte Tauro e anche San Martini. Io vedo che noi nelle comunità nostre in Medio Oriente non abbiamo avuto il coraggio che voi avete avuto a Mapanda o in Albania di chiedere alla gente di fare la nostra lezio, qualsiasi essa fosse. Mai, da 30 anni che siamo là, loro non sanno neanche cos'è la lezio, i nostri parrocchiani. In questo avete avuto molta più fede voi, che comunque arrivavate là e si cominciava e mettevate in mano il Levitico. Quindi io questo lo stimo tantissimo, e quel discorso, quello che sto per dire, non lo direi se fossimo in Albania o se fossimo a Mapanda o se fossimo in un luogo di questo tipo. Però oggi da noi la cultura media, chiunque deve anche andare a imparare a girare un malato nel letto, fa un anno di studio, un anno per diventare OS. Quindi tutto questo discorso che la Bibbia non bisogna mai studiare niente, mi chiedo che anche se il nostro zelo per la Bibbia non si deve esprimere anche in uno sforzo intellettuale, perché noi siamo così, siamo comunque, viviamo in Italia, siamo tutti, i nostri ragazzi arrivano tutti all'università, quando sono entrata io no, si andava a lavorare anche dopo le superiori, adesso sono pochissimi ragazzi, tutti fanno l'università, dico proprio sulla Bibbia, tutto possiamo studiare ma la Bibbia no, niente. Mi sembra un po' che, ripeto, non lo farei in Albania, non lo farei a Mapanda questo discorso, però qui. Poi il metodo storico critico, se intendiamo studiare i contesti in cui sono stati scritti i testi della Bibbia, personalmente io sento che non mi allontana dalla fede in Gesù. Non so teorizzare, non l'ho chiesto anche a tante persone, non so capire come questo si combini con una lettura, la lettura diciamo patristica della Bibbia, però sento che da certi studi noi non possiamo più prescindere, anche per non essere appunto superbi, cioè da un certo punto di vista sento più disagio a leggere certi testi dei padri che non, per esempio il discorso interreligioso. Se io leggo certi testi apologetici dei padri, dico ma noi dobbiamo leggere la Bibbia in questo modo? Non lo so, nel modo in cui pieno di fratelli musulmani, per esempio, ma di qualsiasi religione, dico, se noi dobbiamo leggere la Bibbia in questo modo, non so se ci troviamo proprio bene. E un'altra considerazione che volevo fare da ultimo, ma per capire anche, quando sentiamo certi esegeti che dicono il metodo storico critico è già superato, che noi esultiamo sempre, ma secondo, bisogna stare attenti, io a volte ho l'impressione che loro lo dicano perché ormai si dà per scontato, non perché si è messo da parte, perché hai fatto un gradino
e poi dopo quel gradino l'hai fatto e ne fai un altro. Perché noi a volte, se uno ci fa un'introduzione, dice questa mezza frase, metodo storico critico ormai superato, vedi tutte le suore contente, e questa la pensa come noi. Invece casomai lui lo dice perché, come qualsiasi libro di scienze, anche sussidiario dei bambini, dopo 5 anni se ne fa un'altra stampa, perché le cose sono acquisite, ci sono nuove scoperte. Così si può dire forse anche il metodo storico, un certo metodo storico critico è superato.
Io mi chiamo Paola, sono della piccola famiglia dell'Assunta e volevo dire una piccola cosa. E dunque, due, la prima, quando ho letto questo articolo ho pensato, ma guarda, lui non ha conosciuto e scrive su Don Giuseppe, noi invece abbiamo avuto la grazia di averlo conosciuto, di averlo sentito, di sentire ancora a volte nelle orecchie la sua voce, e quando dice certe cose, quindi io la prima cosa che ho sentito di fare è quella di ringraziare il Signore perché ci ha fatto incontrare Don Giuseppe e la sua paternità. Poi l'altra cosa, una cosa molto pratica, che ero in montagna con un piccolo nucleo di fratelli e sorelle, noi d'estate ci spalleggiamo un po' e quindi abbiamo la possibilità di fare la lezione nei nuclei, diciamo, ma in modo più pieno, perché qui alla messa siamo 70 e quindi non è che tutti i giorni possa intervenire sempre le stesse persone, ma è pochi interventi. Invece quando sei in un piccolo nucleo si può parlare tutti i giorni, però io ho sentito questo, lo scrivevo così appunto perché ero fuori, allora Franco gli scrivevo: caro Franco, adesso che c'è qualche fratello e si interviene tutti i giorni alla lezione, quasi sento fastidio e faccio fatica ad ascoltarli perché mi sembra che siano molto ripetitivi. E come poi faccio un esempio anche in comunità rispetto qui a casa, e ho pensato, spero anch'io di non essere così per i miei fratelli e le mie sorelle, perché poi alla fine dice non ci stiamo a sentire e questo mi dispiace. Mi sono detta che forse dovremmo fare tutti un salto di qualità, ma come? Don Giuseppe diceva che la scrittura deve essere letta con abiti virtuosi, quali, se non sbaglio, l'umiltà, la purezza, la mitezza, la povertà. E forse ne siamo ancora troppo orgogliosi e ricchi di noi stessi, e quindi barbosi e fiacchi. Il Signore ci doni di amare la sua parola e il fervore di portarla agli altri. E dopo non trovavo appunto quel testo degli abiti virtuosi, perché il libro l'ho lasciato in Albania, ho chiesto alla Sara che mi ha mandato 2 pagine dopo, e ho trovato anche appunto la conclusione di questo articolo che dice appunto così. Ma è pur vero che Don Giuseppe non parla per le accademie neppure per le facoltà di teologia, parla per la Chiesa e per quella porzione di essa che gli è stato dato di ispirare. Per questo mi piace concludere ricordando le 3 virtù che egli considera indispensabili ad una corretta interpretazione della Scrittura e che dalla sua assidua frequentazione di essa sono rafforzate e motivate: castità, povertà nello spirito e perseveranza. Poiché anche l'esperienza, la tradizione e il magistero non ci dicono niente se noi non siamo sintonizzati con la scrittura attraverso un processo che dobbiamo compiere su noi stessi piuttosto che su raffronti estrinsechi al testo, un processo lento e fedele che conforma il lettore alla parola mentre leggendo respira del suo spirito. Per comprendere la scrittura bisogna dunque essere casti, poveri e pazienti, capaci cioè di durare. Bisogna leggere e sottoporsi alla scrittura per essere casti, per essere poveri, per essere pazienti e dotati di continuità.
Dico solo una piccola parola, perché le cose importanti che ho ascoltato questa mattina da voi mi hanno riportato a un dialogo di molti anni fa con Don Giuseppe, dove il succo di una brevissima conversazione ha avuto questa definizione finale da parte sua. No, non devi leggere, è troppo aggressivo, è vicino alle gare, e quindi devi ascoltare. Questa cosa mi è tornata stamattina mentre viaggiavamo in macchina per arrivare qui non tardi, e mi è ritornato un grande sentimento di riconoscenza, perché non solamente per quello che riguarda la Bibbia, ma un po' per quello che riguarda ogni cosa che capita di leggere, fino all'importanza dell'ascoltare le persone. Questo ascoltare si è ingigantito dentro di me. Per questo articolo molto bello di cui abbiamo parlato questa mattina, per sincerità devo dire che un po' però mi sono sentito un po' arrabbiato nei confronti dei fratelli e delle sorelle di Montessori, perché secondo me loro hanno una responsabilità speciale, e quindi ho pensato che se c'era l'occasione, qui facendo un po' il ladro e il furfante, sono arrivato anche a sedermi qui un minuto, ne approfitto per dire che questi fratelli e queste sorelle non possono rinunciare a una grande responsabilità che la sorella che ha appena parlato mi pare abbia ampiamente confermato. La nostra vita è disordinata, io sono poi un po' un vecchio sciminito e quindi ho molto bisogno di essere preso per mano, e quindi io supplico i fratelli e le sorelle di Montesole di assumere questo compito importante. Dice: ma da dove si comincia? Beh, si può cominciare così, chiedendo che non si legga ma si ascolti. Dopo, per ascoltare sono d'accordo che bisogna anche leggere, però l'animo entra nel dono, perché poter ascoltare è stato il più grande dono che noi abbiamo ricevuto, il più grande insegnamento che in diverse età della nostra vita abbiamo ricevuto da Don Giuseppe è proprio questo primato dell'ascoltare, che sarà una roba da ebrei, ma però pare che funzioni benino per tutte le situazioni del mondo.
Sono Don Giorgio della comunità di Marango di Venezia. Stiamo parlando di scrittura, allora io leggo due piccole citazioni della scrittura. È la finale del Vangelo di Luca. Allora Gesù il risorto aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Dunque, tutte le scritture ci vengono spiegate non dagli esegeti del Cristo risorto, e tutte le scritture parlano di lui. E questo è importante, perché che cosa cerchiamo nella scrittura? Una verità, una dottrina, una morale, una spiritualità? Cerchiamo nelle scritture il volto del Signore. E come diceva Don Giovanni adesso, non siamo noi i protagonisti, quelli che leggono, che studiano, che comprendono, che approfondiscono, ma ascoltiamo uno che ci apre la mente per comprendere. Quindi vuol dire che il soggetto, mentre noi facciamo la lezione individuale o comunitaria, è la presenza dello spirito del Signore risorto che spiega. Quindi noi siamo discepoli che ascoltano e apprendono. Per quanto riguarda il metodo dell'ascolto, io condivido pienamente quello che ha detto Giovanni Paolo, quello che ha detto la Sara, anche tutti gli altri ovviamente, dove l'approccio alle scritture è sì anche semplice, però ha bisogno anche prima, durante, dopo, nel percorso della nostra formazione, ha bisogno anche della fatica non soltanto dello stare nella scrittura, che anche quella è una fatica tutti i giorni, ma anche bisogno di comprendere ciò che la Chiesa nel suo insieme, quindi non solo i vescovi, i teologi, i padri della Chiesa, ma anche chiunque abbia avuto un approccio, come dire, serio con le scritture, ha detto. C'è una visione globale che direi che dà ragione al dono dell'intelligenza che il Signore ci ha donato. Ecco, io non condivido sempre molto una lettura istintiva delle scritture, ma capisco che nell'insieme della comunità, non tutti forse sono dotati, ecco, ma nell'insieme della comunità c'è bisogno anche di un approccio di studio. Io ero a Roma al Biblico quando la Poteri per la prima volta ha fatto un corso sul limite dello studio storico critico delle scritture, ma come diceva la Sara, appunto, era un superamento, non un rinnegamento. Cioè il metodo storico critico è un metodo importante, ci ha fatto capire meglio le scritture, ma è insufficiente, esattamente, è insufficiente. Ecco, non dice di una lettura ecclesiale della scrittura, non dice di una lettura nello spirito delle scritture. E però è anche importante per non dire tutto ciò che si vuole, che ci viene in mente di dire sulle scritture. L'altra piccola citazione, permettete, della scrittura mi piace molto, è nella seconda lettera ai Corinti, dove Paolo fa il confronto di come i nostri fratelli ebrei leggono le scritture e come leggiamo noi. Dice: non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Le loro menti furono indurite. Infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane non rimosso quando si legge l'Antico Testamento. E perché probabilmente lui dice: i miei fratelli ebrei vi leggono la legge, la Torah. Ecco, però la Torah è un momento della rivelazione del mistero del Verbo, un momento, perché è in Cristo che questo velo viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore. Quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. È bellissimo. Allora, che cos'è la scrittura? Se la leggiamo con il velo, è un insegnamento altissimo, è una storia di salvezza bellissima, ma c'è ancora un velo che impedisce di vedere la verità tutta intera. Dice: il Signore è lo Spirito, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, e noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito. Quindi, quando questo velo è tolto, ecco, e in noi agisce pienamente lo Spirito Santo, che cosa vediamo nelle Scritture? Vediamo il volto di Cristo risorto. E è bellissima questo, che questo è, credo, lo scopo per cui noi ogni giorno insieme e personalmente leggiamo le Scritture. E riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore che appare, traspare dalle scritture, veniamo trasformati in quella medesima immagine, veniamo, non è noi che diventiamo, noi il famoso pelagianesimo di cui parlava sempre Don Giuseppe, non siamo noi che attraversiamo questi deserti, che arriviamo a capire tutto, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria. Quindi chissà se alla fine della vita, no, ci sarà questa trasformazione, ma ecco, secondo l'azione dello Spirito del Signore. A me pare, io personalmente, anche nella mia comunità, cerco di vivere questo, cioè questa trasformazione. Ecco, anche il capitolo della regola sulla comunità, no, per la quale siamo potati e lavorati finché il corpo della nostra miseria sarà trasformato nel corpo della sua gloria, sì. Ma c'è questa azione dello Spirito Santo che opera in noi attraverso l'azione delle scritture. Mi pare, poi quando nella liturgia, importante anche questa lettura della liturgia, se la facciamo i discorsi, allora la lettura, il commento della scrittura nella liturgia fa sì che questo commento sia pane vivo. Io dico sempre ai miei fratelli e sorelle, noi in quel commento non dobbiamo mettere gli ingredienti del pane, è quello che facciamo prima, è l'esegesi. Ecco, non dobbiamo mettere gli ingredienti lì, dobbiamo offrire il pane buono, quel pane che è Cristo, senza spiritualismi, senza devozionalismi, ma senza moralismi. L'attenzione al testo, ma che però a quel momento quel testo è pane vivo da condividere e che nutre l'intera comunità.
Sono Luca, della piccola famiglia dell'Annunziata, vivo su a Montessori per lo più, e quella esaltazione che ha fatto Don Giovanni mi interpella molto, così come tante altre cose che sono state dette. Provo a dire con semplicità, sperando di non imbrogliarmi nel discorso, nelle poche cose che voglio dire. Io penso che una delle cose che anche le cose che sono state, io l'articolo non l'ho letto molto, ma quello che è stato citato ci sollecita a capire uno degli aspetti che viviamo e che forse anche così viviamo proprio perché è la quotidianità, non ne sentiamo tutta la pregnanza, e cioè che questo ascolto, che noi facciamo della scrittura è un ascolto, passatemi la parola, strutturato, cioè dentro una struttura di una giornata e dei suoi elementi che ne sottolineano tutti gli aspetti di cui c'è bisogno perché sia un ascolto a 360 gradi con tutti gli aspetti. C'è bisogno della lettura continua, c'è bisogno dell'approfondimento, c'è bisogno del dialogo biblico, c'è bisogno di offrire questa preghiera nella liturgia, c'è bisogno delle preghiere dei fedeli, questo per me è un punto molto importante, che fa fiorire la lettura della scrittura, c'è bisogno del lavoro, c'è bisogno del silenzio della notte, c'è bisogno dell'accoglienza, una struttura di una giornata che mette effettivamente al centro la parola di Dio con tutti i suoi aspetti. E queste cose che l'articolo che avete letto diversi di voi nel citato dell'articolo dice che questa è un'esigenza di cui forse la Chiesa dice una testimonianza che, di cui forse abbiamo la responsabilità di dare alla Chiesa, che capisca di più l'interconnessione di tutti questi aspetti, perché per tirare fuori il problema che ha suscitato Francesco fin dall'inizio, una lettura come quella proposta dal lezionario impedisce di fatto di entrare in un rapporto con la scrittura con tanta vitalità. Quindi forse questa è una testimonianza che dobbiamo dare, forse consapevolmente, sia vivendola con profondità e sempre maggiore fedeltà, e sia anche con il senso del dovere di un dono che non è per noi ma è per gli altri e per la Chiesa tutta. E quindi questo ci impegna da un altro punto di vista anche in un impegno di studio e in un impegno di testimonianza al di fuori delle nostre comunità, ma prima di tutto ovviamente in una fedeltà alla vita che il Signore ci ha donato. E tuttavia, e questo è l'altro, che io sono partito quando mi sono venendo qui, avevo in mente questa cosa, e tuttavia anche noi abbiamo bisogno di fare una riflessione sul metodo, perché le domande che ha posto anche Gianfranco dicono che in fondo un po' siamo sprovvisti anche noi, non sappiamo bene come andare per inoltrarci in modo efficace nel rapporto con la scrittura. Non sappiamo bene che cosa voglia dire formarsi. Abbiamo fatto tanti tentativi, di più chi meno. Anch'io sono un figlio, come diceva la Sara, di quella riunione del 91-92, ero un novizio allora, e sentivamo che avevamo bisogno, perché scimmiottavamo quelli più grandi, ma prendevamo dei pali incredibili. Io mi ricordo certi miei interventi al dialogo biblico, dei pali frontali proprio. E questo, quindi sentivamo che avevamo bisogno, e certamente questi 30 anni ci hanno fatto molto crescere, ma siamo andati anche noi come attentoni. E quindi forse ci abbiamo provvidenziale, io ringrazio chi ha avuto questa idea, è provvidenziale che si sia messo a tema questa esigenza. E non ci si può accontentare di quello che abbiamo, perché appunto i parametri sono diversi. Anche stare a Montessori, scusate, io sono un patito di Montessori, ma stare in quel luogo a contatto con i problemi che la storia pone su quei luoghi, pone delle domande a chi è Dio, a che cosa credo, che senso ha vivere, che senso ha credere, che non possono essere estranei al rapporto quotidiano con la Bibbia, non possono essere estranei, no? Quindi niente, semplicemente chiudo con questa domanda: abbiamo bisogno di chiarirci un po' il metodo e di fare delle esperienze non a tentoni ma un po' riflesse sul modo di procedere nella formazione e nel modo di fare il dialogo biblico.
Sono Nicola delle famiglie della Visitazione, dette una volta di San Martino. E, scusate, abbasso un po' il tono, faccio delle osservazioni più tecniche, così, di tipo quasi editoriale, sui testi che abbiamo citato. L'articolo di Padre Garuti, che non so se l'avete mai conosciuto, è una persona molto pratica, molto intelligente. Ecco, questo è un articolo vecchissimo, lo sapete questo? Questo è un articolo che è nato negli anni 2004-2005, è stato pronunciato al convegno per i 10 anni dalla morte di Giuseppe, e pubblicato l'anno dopo nel volume. Quindi erano cose che avevano fatto già una certa impressione, e sono stato molto contento che sia stato ripreso, perché io faccio questa osservazione e viene fuori che questa persona, che non ho conosciuto Don Giuseppe, che è decisamente, si capisce, no? È in polemica su alcune cose che dice Don Giuseppe, problema del metodo storico critico, così. Però dico che di 15 anni fa, per dire, tutto va contestualizzato, un po' storicizzato, i problemi che c'erano allora, in quegli anni, sono diversi, addirittura negli anni precedenti, sono diversi da questi di oggi, ma questo è venuto fuori, che è sempre utile per tutti quanti, anche per Don Giuseppe, collocarlo un po' nel momento in cui dice le cose. E lui però, Padre Garrutti, è così, è mia impressione, la sua capacità di uno che non condivide fondamentalmente l'orientamento, la sua capacità di leggere invece la posizione di Don Giuseppe, tant'è vero che è raro, come diceva prima Lanfranco, trovare un altro che abbia fatto un'analisi dei testi, poi ha guardato i testi che lui aveva, naturalmente. E posso dire che c'è un punto in cui lui cita, verso la fine, questa annotazione, lui annota che, osserva, diciamo, che la cultura giuridica di Don Giuseppe ha avuto un peso sulla lettura, sul metodo di accostare il testo, ed è molto interessante quell'osservazione che fa. Io posso dirvi solo questa è una specie di testimonianza che mi è capitato, mi era capitato anni e anni prima, di sentire un racconto di Don Efrem che diceva che agli inizi, quando cercava di spiegare a loro, erano poi i primi, come accostare il testo, lui faceva riferimento proprio alle esegesi delle fonti giuridiche a cui lui aveva pratica. Ecco, quindi questa cosa è proprio vera. Ma secondo me Garrutti la dice anche per dire, insomma, poi nessuno arriva completamente puro, diciamo, no? Le cose della cultura ce le portiamo dietro. Tant'è vero che vi ricordate che l'inizio la citazione iniziale che fa è di quel cittadino di Don Giuseppe che dice che quando erano al centro di documentazione erano pieni di testi esegetici, erano gli anni 50, che erano molto produttivi, ecco, di novità anche, appunto, ed erano cose che loro leggevano, conoscevano, ecco, quindi loro partivano, e forse a questo punto è vero che ci fu un tentativo di distaccarsene per riprendere un linguaggio che fosse completamente biblico, ma perché erano pieni di quelle altre cose. Questa era l'osservazione. L'altra che facevo sul testo di cui lui si utilizza fondamentalmente, cioè quella raccolta di discorsi e di scritti di Don Giuseppe, la parola di Dio, Seme incorruttibile, insomma il titolo è lunghissimo, non mi viene mai, e è un volume, adesso ne ha parlato Giovanni Paolo, io ho un buon ricordo di questo volume, perché intanto ci sono anche degli scritti, non sono solo racconti, non discorsi sbobinati, ma ci sono anche scritti che spesso riprendono tesi, affermazioni dei discorsi sbobinati. E poi quei discorsi, io c'ero in diversi di quelli, erano dei discorsi molto preparati. Si vede anche, voi vedete come sono complessi, a un certo punto disegna proprio una specie di visione di accostamento alla Bibbia, che non è che ti vengono lì queste cose a braccio. Lui parlava con dei blocchi di fogli davanti, non leggeva perché non leggeva, però erano cose preparatissime e confermate poi dagli scritti che sono anche inseriti lì. Quindi è vero che tutto va poi storicizzato, come ha detto, e superato, però è anche vero che non sono cose buttate lì, ecco, sicuramente. Questo posso dare anche la mia testimonianza personale.
Io sono Stefania della piccola famiglia qui dell'Assunta. Volevo solo dire due cose agganciando al testo, questo qui che abbiamo avuto sotto. E per dire una, parto da un'esperienza personale che forse può dare una parola a alcuni interventi che ci sono stati rispetto alla nostra formazione E cioè io ho cominciato a leggere la scrittura giovanissima, con piccoli aiuti, piccoli nel senso grandi aiuti per me, insomma di Paola, di Lanfranco, ma ero ancora ragazzina, no? E con piccoli aiuti che intendo un padre oppure qualcosa di piccolo a fianco, ma nel senso che quasi niente, ecco. E quando poi sono stata andata a studiare teologia, erano già passati 15 anni in questa mia lettura continua, e ringrazio che mi hanno mandato a studiare a quel punto, cioè che ero a stomaco pieno, abbastanza pieno, non pienissimo, penso anche adesso piena, e perché secondo me è perfetta questa dicitura di Don Giuseppe rispetto alle medicine, e in quanto in mezzo a tante cose buone che gli studi che ho fatto, però spesso c'è, viene offesa questa egemonia della scrittura, e quindi profondamente offesa, ed è secondo me il punto forte dell'insegnamento di Don Giuseppe, che è di tutta la Chiesa, cioè la nostra fede su che cos'è la scrittura, no? Che è un dono che non si tocca, no? E ciò vuol dire, appunto, anch'io sono convinta, come dicevate voi, che gli studi, come dice anche questo testo, cioè non è che si butta male tutto lo studio, di studio storico critico, oppure quello relazionale che è venuto dopo, oppure addirittura la lettura narrativa, cioè sono tante di letture, di approcci alla scrittura, no? Adesso poi io sono un po' indietro anche a quello. Però secondo me questa lettura diretta che noi facciamo ci dà il sensus di cosa dobbiamo dire, cosa ci sta e cosa non ci sta. Ci dà proprio il sentire, secondo me, che viene dal Signore, perché la frequentazione della scrittura, come ci hanno insegnato di fare, come facciamo, veramente ci mette dentro il mondo della scrittura, mentre questi studi sono a volte parziali, settoriali, e poi quando non sono giudicanti la scrittura, cioè un conto è un servizio che tu fai alla scrittura, quindi studi delle fonti, studi anche storici, e un conto è quando dopo da lì vai oltre e pesti la scrittura dicendo questo sì, questo no e altre cose, no? Questo purtroppo c'è nei nostri corsi di studio ed è molto pesante secondo me, soprattutto per un prete che si prepara, cioè secondo me è fuorviante questo, nonostante che anche noi in casa, cioè tante cose le leggiamo oppure sentiamo nella nostra formazione, nella messa lì, non è che non abbiamo, non teniamo sotto punto qualcosa, no? Però questo volevo dirlo perché mi sembra che in questo articolo sia ripresa fondamentalmente questa preziosità, questa egemonia che ha la scrittura, che quindi a noi ci mette in un certo atteggiamento, no? Anche rispetto a tutti gli altri aiuti che facciamo bene umilmente, anche io penso che non si torna indietro dal metodo storico critico, però non tutto del metodo storico critico va preso, secondo me proprio no. Quindi io penso che noi abbiamo una bella bussola con questa con questo modo che Don Giuseppe ci ha trasmesso, no? Di questa lettura che lui istintivamente ha preso a un certo punto questa linea, no? Fra l'altro andando avanti ci accorgiamo che le luci che vengono da questa rispondono e accolgono tutto quello che c'è di buono, io sento questo, ecco. Il pericolo che potrebbe essere anche nostro, che magari la lettura continua ci può anche stancare, ci può anche, no, mettere momenti di prova eccetera, io penso che il rischio sia proprio quello di, non ci succede mai, di sposare delle linee, perché se sposiamo una linea magari, non so, che ci piace di un autore oppure di uno studio magari bello che ha delle cose, e ci spostiamo dal nostro asse, questo lo sento molto importante, una vigilanza che sento che dobbiamo avere. E poi questa lettura orante, chiaramente, come avete detto, ci apre a tutto, ci apre alla storia, ma soprattutto mi piaceva, nemmeno sento molto questa cosa qui, anche in questo anno che da non appena stiamo vivendo, no? Con questo, anche con questa pandemia, cioè con questo pericolo di vita che anche noi abbiamo visto e vissuto da vicino, no? cioè rimane sempre molto forte che è la parola di Dio che ha fatto la comunità, no? Che veramente ha fatto noi, cioè che ci ha posti qui e là, lei ci ha creati, veramente questo lo possiamo testimoniare, e che ancora noi dobbiamo sperare questo. Io sento molto che devo sperare continuamente che ci trasformi anche proprio, come vorrei dire, strutturalmente, non so, cioè che veramente la parola ci converta continuamente a quello che la vita ci chiede, e ci può, anche a 360 gradi, non dobbiamo avere paura di niente. Però questo sì che è, diciamo, la fede di Don Giuseppe prima, che sta sotto tutto e che tutti noi abbiamo addosso, speriamo, e che ci deve dare il vero movimento rispetto alla nostra lettura, e mentre il rischio di sederci c'è sempre, anche se sederci sugli studi, cioè è più importante secondo me che la parola ci smuova, ci ricrea, ci converta, ci dia da vedere nella storia di oggi. E in questo senso, questa ingenuità, scusa, torno indietro, con cui noi abbiamo cominciato a leggere questa cosa semplice, che poi ci ha fornito gli strumenti comunque, non di piccoli discernimenti, è questa che ci dà il coraggio di proporlo anche a persone senza una certa cultura. E i frutti a livello semplice si vedono, chiaro che si danno anche dei piccoli aiuti, no? Però la gente si nutre della parola di Dio anche se non ha fatto certi studi, ed è alla fine quello che conta.
Chiudiamo perché alle 12:30 c'è l'ora media, e chiudo, non, dovrebbe essere un discorso aperto, no? Soprattutto alcune sollecitazioni che vorremmo prendere. Beh, direi che questo testo di Garruti in realtà è venuto fuori perché, parlando con fratello Ignazio della comunità della piccola famiglia dell'Annunziata, si era notato un giorno che di fatto nessuno ha fatto un lavoro su Don Giuseppe di un certo tipo, e che c'era necessario farlo, no? Che qualcuno lo facesse. Ovviamente c'è quello di raccogliere non solo come antologia i testi, ma saperli ragionare, insomma, no? Questi testi, e di vedere se si può dedurre da questi testi un metodo, no? Che era il suo e che era così profondamente radicato, acquisito, e in lui, no? Tanto di diventare maestro per tutti, insomma, e oltretutto un maestro che se la cavava bene anche nel quadro dell'esegesi, degli altri esegeti che c'erano sulla piazza, diciamo così, no? Differenza anche da un Don Diego Barsotti, per esempio, da un Bianchi, per dire alcuni nomi, no? Che noi abbiamo. Ecco. E allora questo lavoro sarebbe interessante se qualcuno o insieme si potesse fare, no? Fare qualche tipo di raccolta. Noi abbiamo fatto qualche prova, per esempio abbiamo messo di fianco un testo di Papa Francesco sulla Lectio Divina, che è tipicamente gesuitico, cioè di fatto lui fa Lectio Papa, e lo fa secondo il metodo ignaziano, né più né meno, lo sintetizza, insomma, ed è il metodo ignaziano. Abbiamo messo di fianco quello di Don Giuseppe, che ha alcune caratteristiche simili, dato che la Lectio non è che uno può farsi, si rampica sui muri, sempre quello, insomma. Però è molto diverso, ecco, sia quello che dice Don Giuseppe sullo stesso argomento, sugli stessi temi, così, no? Sapete, per esempio, com'è difficile per i giovani, non so, oggi, meditare, no? Meditare, molti ragazzi non sanno neanche cosa vuol dire, oppure tirar fuori da un testo e far cantare un testo, ecco, va bene. Oppure, ecco, per dirci, Don Giuseppe quando ci insegnava che indicandoci l'esegesi ebraica, di cui era profondo estimatore, ma soprattutto aveva intuito bene quali erano le caratteristiche dell'esegesi ebraica, uno prende il metodo storico critico, la prima cosa che si vede è che cambiavano, cioè che le parole erano così, le cambiavano, insomma, cioè questo è scritto così, ma il testo masoretico si può leggere cosa, eccetera. la genesi ebraica non cambia mai una parola, il testo non si tocca, insomma, non è la prima cosa che ti viene in mente, non è cambiare la parola, forse è scritto così, ma era quello di convalidarla, ma è con interpretazioni ancora arditissime, no? E che Don Giuseppe proprio ci insegnava ad apprezzare. Beh, questo è il primo invito, no? di vedere se possiamo addirittura continuare, perché come avete sentito, cioè, le nostre comunità, specialmente i più giovani, vanno aiutati tantissimo, e forse tra i compiti di una famiglia è quello anche di portare qualcuno avanti, cioè di portarlo avanti in modo che non ci sia né una stasi spirituale, diciamo, ma neanche quella intellettuale, cioè che io per esempio questi giorni ero con un gruppo di sorelle e parlavamo di un tema importantissimo, non facciamo notare, prendendo un personaggio come l'Annalena Tonelli, morta martire, mazzata, e allora diceva, beh, sorelle, questa qui è una donna con una cultura umanistica, con una, non nel senso classico, ma con delle idee, con delle, un animo, una terra veramente buona. Beh, se voi il problema che avete, se oggi si mangia la pizza o si mangia quello, o i problemi piccini in cui si può ridurre una vita comunitaria, è chiaro che anche se leggo un testo alto o un Vangelo, il terreno è quello, le sciocchezze a volte di suore che tutti i giorni hanno altri problemi che quello di confrontarsi, no? Il che va bene, cioè siamo fatti così, però neanche va bene, cioè c'è bisogno di un terreno un po' più sostanzioso, una formazione anche umana vera, no? Che ti mette nel cuore le realtà del mondo, più i drammi dell'umanità in cui viviamo. E in fondo un tema molto caro a Don Giuseppe, che diceva che dopo Auschwitz non si può più fare teologia in un certo modo. No, è il tema di Auschwitz, è il tema vero, secondo me, di anche leggere la scrittura, perché è come siamo oggi noi nel mondo, insomma, no? I grandi drammi dell'umanità che nel cuore di un monaco ci devono stare, ma se i drammi sono invece piscinerie, è chiaro che la scrittura non viene fuori niente. Quindi la formazione consiste anche nell'educare la persona a cogliere dei testi in un animo dilatato, quello che diceva Giuseppe, animo creme di un animo principale, da principe, no? Animo principale. Bene, e quindi sarebbe interessante, per esempio, io ho visto dei testi bellissimi di Marta Miskin, che abbiamo tutti, però oggi sono accessibili, no? Sono molto vicini a quelle che dice Don Giuseppe, proprio si possono sovrapporre molto bene. Proprio il tema che ultimamente parlava la Stefania, no? Che la scrittura ci sono due modi di leggere, uno quello di dominarla e l'altro invece dell'ascolto, vero, come ci richiamava anche Giovanni, no? Uno è dominare i testi, è tipico di un certo tipo di, e poi la scrittura sfugge a questo tipo di appropriazione, e Matteo Miskin lo dice, e dice, beh, mentre fai così con un testo scientifico, la Bibbia richiede la sottomissione, ecco, quindi avanti di questo, in questo modo. Bene, grazie. Alcune notizie tecniche di oggi, allora adesso diamo una media, e chi manca il Salterio ce li abbiamo.
Dove andiamo?
In chiesa grande qui, questa chiesa qui grande, e anche se non è finita perché stiamo facendo i lavori adesso, anche oggi stiamo facendo i lavori, e poi dopo abbiamo il pranzo l'una puntuali, e poi c'è un po' di tempo di creazione, anche di incontro personale, così ci ritroviamo alle 2:30 per un'oretta in cui ci raccontiamo chi siamo, e come magari dall'ultima puntata, no? Qui ci siamo dette alcune cose, come stiamo andando avanti, anche perché oggi abbiamo un ospite che è una comunità, molti membri della comunità della piccola famiglia della Resurrezione, che sono qui. E quindi conoscendoli si presentano, ecco. E poi dopo c'è l'Eucaristia. Quest'anno una novità sarebbe questa: facciamo la lezione condivisa. Perché? Perché dietro di te da un impaccio.
Ma soprattutto perché è bello che proprio in questa festa noi facciamo quello che facciamo sempre, no? Anche se oggi è una festa per noi grande, però condividere insieme il brano del Vangelo. Quindi, e certamente lo facciamo nella forma che prima accogliamo la collezione e poi alla fine io dico due parole finali. Ecco, sì.
In chiesa? La messa?
No, di fuori, nel tendone laggiù, ecco, lo facciamo di fuori, perché in chiesa siamo veramente stretti, saremmo. Se non ci stiamo. Là invece le sedie sono disposte alla distanza adeguata e anche l'esterno, se il tempo tiene così, c'è una possibilità di stare anche fuori dalla tenda. Grazie e buon pranzo.